Allora, continuiamo con il ciclo di predicazioni dal titolo Gesù Cristo è il Figlio di Dio da vedere e gustare per meglio adorare e servire. Allora, questo percorso che stiamo facendo già da qualche settimana ha lo scopo di aiutarci a vedere con gli occhi della fede e a gustare sempre di più il nostro Signore Gesù Cristo. Il tema di questa mattina è Nessuno è più grande di Cristo anche in sapienza. Per considerare questo tema vi invito ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 2 del libro dell'Apocalisse. Leggeremo i primi 7 versetti. Apocalisse 2, versetti dall'1 al 7. La parola del Signore dice così: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Fin qui la parola del Signore. Allora, nei capitoli 2 e capitolo 3 del libro dell'Apocalisse, leggiamo 7 lettere inviate alle 7 chiese dell'Asia. Ovviamente questa mattina ci soffermiamo su questa prima lettera indirizzata alla chiesa di Efeso. Ricordiamo però che queste 7 chiese erano vere chiese e che rappresentano tutte le vere chiese. Perciò queste lettere sono interessate anche a noi come chiesa. Quello che Cristo dichiara a ciascuna di quella chiesa è anche valido per la nostra chiesa e per tutti noi membri di chiesa e non solo. Fin dall'inizio della sua missione, Gesù rassicurò che sarebbe rimasto sempre con la sua chiesa fino alla fine del mondo. Infatti in Matteo capitolo 28 versetto 20 il Signore dice così: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Il Signore Gesù rassicurò che non le avrebbe mai abbandonata, nemmeno nei secoli e nei giorni più bui. Proprio come lo sposo promette amore e fedeltà alla sua sposa, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. E non solo non le avrebbe abbandonata, ma Gesù si presenta come leader della Chiesa di ogni epoca. Sempre in Matteo capitolo 28, versetto 18, dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Proprio per questo motivo che vogliamo vedere che nessuno è più grande, cioè nessuno è più maggiore di Cristo anche in sapienza. Il tema di questa mattina lo suddividiamo in due sottotitoli. In primo luogo vediamo che nessuna autorità è superiore a quella di Cristo. In secondo luogo, nessuno è più grande, maggiore di Cristo anche in sapienza. Però se pensiamo un attimo alla tecnologia, possiamo dire che la tecnologia in questi tempi è impressionante. Sembra che conosce tutto su di noi. Infatti, se fate una ricerca su Google di vostro interesse, qualche minuto dopo siete bombardati da pubblicità e annunci inerenti alla vostra ricerca. Poi se le parlate ad Alexa, non lo so chi lo conosce questo dispositivo che è uscito da qualche tempo, se le parlate e le chiedete che tempo farà domani, la risposta sarà immediata. Poi c'è anche Siri, ovviamente per quelli che adoperano Apple. Qualunque cosa si chieda vi darà delle risposte. Sembra che la tecnologia conosce tutti e tutto, ma non è così. I nostri sentimenti, le nostre azioni e il nostro cuore, c'è soltanto qualcuno con la Q maiuscola che conosce perfettamente senza ricorrere alla tecnologia o ad un algoritmo. Questo qualcuno è il Signore Gesù Cristo. Lui conosce veramente tutto. Non c'è nessuno maggiore di Cristo anche in sapienza. Allora, vediamo il primo punto. Non c'è nessuna autorità superiore a quella di Cristo. I versetti dall'1 al 3 del nostro testo. Quindi, in primo luogo, possiamo vedere che colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri è Gesù Cristo. Infatti, se torniamo indietro da qualche versetto, cioè vediamo in Apocalisse capitolo 1, versetto 17 e 18, vediamo che nella visione di Giovanni lui sente che qualcuno gli parla in questo modo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Quindi, senza alcun dubbio, colui che era morto e ora vive per i secoli dei secoli è il Signore Gesù. Egli è colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, che sono le sette chiese. Cioè, e i candelabri rappresentano le chiese, mentre le stelle rappresentano i responsabili, i leader delle chiese. Allora, il verbo usato tenere, come abbiamo visto sia al capitolo 1 e al capitolo 2, tiene, indica che di più che il solo tenere in mano. Indica essere padrone di quello che si tiene. Vuol dire possedere con potere. Indica sovrano controllo. Dunque Gesù sta dichiarando il suo controllo e la sua sovranità sulle chiese locali. Egli è il capo sovrano della Chiesa, perciò ha ogni autorità e diritto di guidare le sue chiese. L'autorità del Signore Gesù è superiore a qualsiasi altra autorità. Egli governa tutto e su tutti. Egli conosce a fondo tutte le persone. Lui conosce i nostri cuori, le nostre azioni e i nostri sentimenti. Infatti, al versetto 2 del nostro testo, Signore Gesù dice così: io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Il Signore Gesù conosceva bene le opere della Chiesa di Efeso. Egli sapeva che queste opere erano fatte in ubbidienza a Lui. Erano fatte proprio con amore per Lui. La sua autorità allora è superiore a quella di qualsiasi altro studioso, anche della legge dei tempi del Signore Gesù. Infatti, in una certa occasione, essendo i farisei, cioè gli studiosi della legge, riuniti, Gesù li interrogò dicendo: che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Allora leggo da Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetti dal 41 al 46. Matteo 22, capitolo 41 al 46. Versetti, scusa, il 41. Allora, essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò dicendo: che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Essi le risposero: di Davide. Ed egli a loro: come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Quindi in quell'occasione possiamo dire che fino a un certo punto il Signore Gesù accettò il dialogo con gli studiosi della legge, ma quando giunse l'ora e fu pronto, pronunciò proprio la frase decisiva che pose definitivamente termine a quella conversazione. Infatti la frase è questa: se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno, ovviamente, dice il testo, che poteva replicargli parola. Da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Quindi l'autorità del Signore Gesù è superiore a qualsiasi altra autorità umana. Lui conosce tutti quanti, anche i malvagi e i falsi apostoli. Infatti al versetto 2 del nostro testo dice che il Signore Gesù dice: so che non puoi sopportare i malvagi e che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono, e che le hai trovato bugiardi. Possiamo dire allora che il Signore Gesù conosce ogni cosa, e in questo caso sa come la chiesa di Efeso affronta i falsi credenti. Infatti vennero nella chiesa di Efeso degli uomini che si presentarono come uomini di Dio, come apostoli di Cristo. Apostoli ma non lo sono, dice Gesù, sono bugiardi. La chiesa di Efeso non li accettò ovviamente ciecamente, ma le mise alla prova, e così trovò che erano bugiardi, non erano veramente da Dio. Siamo certi ovviamente che anche oggi ci sono dei falsi credenti. Ci sono anche quelli che si fanno chiamare apostoli. Ci sono anche donne che si fanno chiamare pastoresse. La Chiesa quindi deve vigilare e denunciare i bugiardi. Oggi è facile identificare i falsi apostoli, dato che non esiste alcuna successione apostolica. Chiunque affermi di essere un apostolo è un bugiardo, in quanto abusa di una successione non biblicamente insegnata. Quindi per il Signore Gesù è molto importante che noi come Chiesa ci allontaniamo da uomini che insegnano false dottrine. Infatti in Matteo capitolo 7, versetti 15-16, il Signore Gesù dice: guardatevi dei falsi profeti, possiamo dire guardatevi dei falsi apostoli, dei falsi credenti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li conoscerete dai loro frutti. Cari fratelli e sorelle, per riconoscere i falsi credenti dobbiamo conoscere gli insegnamenti della Sacra Scrittura. Soltanto la Sacra Scrittura è il metro di misura per confrontare i falsi credenti. Chi non conosce le verità della Sacra Scrittura e il Dio della Bibbia, ovviamente non sarà in grado di discernere la verità. Quindi leggiamo ed studiamo quotidianamente la Sacra Scrittura. Parlando di nuovo della Chiesa di Efeso, possiamo dire allora che il Signore Gesù conosceva molto bene quella Chiesa, conosceva ogni cosa buona, ogni prova superata, ogni afflizione sopportata per la sua causa. Infatti al versetto 3 leggiamo: so che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Però, se ci pensiamo bene, ai nostri giorni la costanza manca molto. Tante persone iniziano con un zelo, ma poi si stancano e non continuano. Infatti, due mercoledì fa, nello studio del Vangelo di Marco, abbiamo visto la parabola dei diversi terreni, dove tutti ricevono la parola con entusiasmo, ma non tutti portano frutto. Tanto zelo iniziale serve a ben poco o a nulla se non c'è la costanza. Costanza vuol dire continuare giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, nonostante le fatiche e le difficoltà. Quindi il Signore Gesù conosceva e lodava la Chiesa di Efeso per la sua costanza. Chiediamoci allora anche noi, allo stato attuale può lodare il Signore Gesù anche noi? Abbiamo noi la vera costanza? Tu, caro fratello, cara sorella, hai costanza nel tuo cammino con il Signore? Quindi preghiamo il Signore affinché possiamo avere più costanza sia individualmente che e come Chiesa, ovviamente non da individualisti. Cari nel Signore, riconosciamo che Dio Trino conosce bene tutte le nostre azioni. Riconosciamo che l'autorità del Signore Gesù non ha limiti. Infatti in Efesini 1:22 dice che ogni cosa Dio ha posta sotto i piedi del Signore Gesù e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Quindi con la guida dello Spirito Santo impegniamoci ad essere una Chiesa che è completamente coinvolta nell'opere, nel compiere nelle opere di Dio. Impegniamoci ad avere costanza e a non stancarci. Impegniamoci a seguire veramente tutta la dottrina di Dio e a rifiutare chi insegna delle false dottrine. Una malsana dottrina la si vince anche nella incoerenza della fede. Quindi non c'è nessuna autorità superiore a quella di Cristo, non c'è nessuno più grande di Cristo anche in sapienza, il quale solo giudica le nostre vite. Così vediamo il secondo punto, nessuno è più grande, cioè nessuno è maggiore di Cristo anche in sapienza. In secondo luogo affermiamo che in tutta la creazione non c'è nessuno che sia più grande di Cristo anche in sapienza. Però parlando di saggezza e sapienza, sapete chi è riconosciuto l'uomo pieno di saggezza e sapienza nella Sacra Scrittura? Ovviamente oltre al Signore Gesù? Salomone, sì. Infatti la sua saggezza possiamo leggerla in diversi libri della Sacra Scrittura, per esempio nel libro dei Proverbi. Quasi tutti i proverbi sono scritti di Salomone. Ci sono anche due salmi, il Salmo 72 e il Salmo 127. E poi c'è anche il libro dei Cantici, Cantico dei Cantici ed Ecclesiaste. Quindi era un uomo veramente pieno di saggezza. Si parla però anche al capitolo 10 del primo libro del re di Salomone, che non leggiamo tutto. Però al versetto primo re, capitolo 10, versetto dall'1 al 9, possiamo vedere che la regina di Saba rimane così affascinata dalla saggezza e della sapienza di Salomone che quando ebbe visto tutta la sua casa e udito il modo in cui egli rispondeva alle sue domande, il versetto 5 dice che rimase senza fiato. Quindi possiamo dire che gli mancò il respiro. Chiediamoci però, che cosa vuol dire allora Gesù quando disse in Matteo capitolo 12, versetto 42, dice che la regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui c'è più che Salomone, dice il Signore Gesù. Quindi questa affermazione del Signore Gesù significa che nonostante Salomone sia riconosciuto come un uomo di grande saggezza e sapienza, davanti al giudizio di Dio c'è qualcuno molto più grande di Salomone, che è pronto non solo a perdonare, ma anche a condannare. Costui è il Signore Gesù. La sapienza e la saggezza di Gesù è così unica che Lui conosce anche le nostre emozioni. Una delle ragioni per ammirare e credere in Gesù, dice John Piper, al di sopra di qualunque altro personaggio o maestro, è che la sua sapienza e la sua saggezza sono straordinarie, sono uniche. Quindi la sua saggezza è così grande che esamina perfino i nostri sentimenti. Allora, se ritorniamo al nostro testo, capitolo 2, Apocalisse 2, versetto 4, leggiamo il rimprovero del Signore Gesù a tutta la chiesa di Efeso, con queste parole. Ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ovviamente è un rimprovero molto forte, che credo oggi farebbe a molti credenti, compresi anche noi. Ovviamente il primo amore non è quello da fidanzatini. L'esperienza del primo amore è descritta nel libro degli Atti, capitolo 2, versetti dal 40 al 47. Che possiamo leggere questi versetti? Allora, Atti, capitolo 2, versetti dal 40 al 47. Allora, leggo solo una parte. Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere, e facevano tutto questo con gioia e semplicità di cuore, dice il testo. Questo è il primo amore, un amore ardente per il Signore e per la sua sposa, cioè la Chiesa, che, come ci veniva ricordato anche mercoledì sera, la sua espressione primaria di vicinanza è la Chiesa locale. Infatti, quando Dio salva una persona, di solito quella persona si rende conto della grandezza della salvezza ricevuta e del privilegio di far parte di una nuova famiglia. Questa persona inizia ad avere un ardente amore per Cristo e per tutti gli altri credenti. Quindi, abbandonare il primo amore significa trascurare quell'inizio di zelo per il Signore. Quindi, cari fratelli e sorelle, facciamo attenzione a come viviamo la nostra vita cristiana. Anche noi possiamo trovarci con un amore svigorito. Infatti non basta essere attivi ed impegnati nella causa di Cristo. Dobbiamo vivere la comunione fraterna con una motivazione pura, con l'amore di Cristo. Guardiamo attentamente il nostro cuore affinché il nostro amore non venga meno. Quello che interessa a Dio non è principalmente quello che possiamo compiere per Lui, ma qual è la condizione del nostro cuore. Abbandonare il primo amore non vuol dire, per esempio, come nella chiesa di Efeso, che non amavano più Cristo non si amavano più l'uno all'altro. Vuol dire che anziché aumentare, crescere in intensità e qualità, il loro amore si era raffreddato. Questo era un peccato molto grave. Se andiamo al Vangelo di Giovanni, al capitolo 22, nei versetti 15 al 22, possiamo vedere che al termine del suo ministero terreno, il Signore Gesù interpellò tre volte con questa espressione. Infatti Matteo faceva riferimento questa mattina. Allora, Gesù interpellò tre volte con questa espressione: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Al versetto 17, il testo ci dice che Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene. Infatti Pietro le rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Pietro ovviamente non dedusse dalla conoscenza di Gesù che aveva del suo cuore e che gli conoscesse ogni cosa. Al contrario, dall'onniscienza di Gesù dedusse che egli conosceva il suo cuore. Infatti dice: tu sai ogni cosa. Possiamo dire allora che il Signore Gesù conosce tutto ciò che è e ciò che accadrà anche domani. Infatti, sempre nel Vangelo di Giovanni, l'Evangelista rese omaggio a questa enorme conoscenza quando disse che Gesù non si fidava degli uomini perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Giovanni capitolo 2, versetti 24 e 25. Quindi la conoscenza di Gesù è così grande che non conosce soltanto come siamo oggi, ma egli conosce anche quello che penseremo e quello che faremo domani. Servendosi di questa conoscenza, predisse moltissime cose che i suoi amici e i suoi nemici avrebbero fatto. Infatti al capitolo 6, versetto 64 del Vangelo di Giovanni, il Signore Gesù disse: ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Proprio per questa ragione che al versetto 5 del nostro testo, cioè Apocalisse 2, il Signore Gesù chiama al ravvedimento. Allora, il versetto dice così: ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compie le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Quindi riconosciamo allora che la sapienza del Signore Gesù non ha limiti. Lui sa che il nostro amore per Lui si può raffreddare e ci esorta a ritornare a Lui. Caso contrario, Egli verrà presto per portare la Sua disciplina, cioè per scuoterci. Se ci troviamo con un amore tiepido, seguiamo il comandamento di Cristo in questo brano. Ravvediamoci e ritorniamo all'amore che avevamo all'inizio per Dio e gli uni per gli altri. Questo amore non è un sentimento, è un impegno. Egli dichiara che se non ci ravvediamo, verrà presto per rimuovere il candelabro. Quindi potrebbe perfino eliminare una chiesa locale. Egli può togliere la sua presenza da una chiesa. Postriamoci dunque e adoriamo Gesù Cristo, perché solo Cristo è degno della più alta ammirazione. Solo Cristo è degno della nostra fiducia. Solo Lui può mostrarci il Padre. Solo Lui può donarci una sapienza a cui non è possibile opporre alcuna resistenza. Egli, cioè solo Cristo, può trovare il modo di far cooperare tutte le cose per il nostro bene, dice in Romani 8:28. Ed è Lui a insegnare la via di Dio con infallibile veridicità. Infatti John Piper, nel suo libro Vedete e gustate Cristo, dice così: la cosa più grande che si possa dire della conoscenza di Gesù è che Egli conosce Dio perfettamente. Lo conosce perfettamente perché Egli è Dio. La completa conoscenza dell'infinito è infinita. Perciò, conoscere Dio come Gesù lo conosce significa avere una conoscenza infinita. Noi lo conosciamo in maniera parziale e imperfetta. Gesù lo conosce come nessun altro essere lo conosce. Lo conosce nel modo in cui un essere onnisciente conosce se stesso. Nessuno se non Gesù conosce il Padre in maniera immediata, completa e perfetta. Infatti in Matteo capitolo 11, versetto 27, Signore Gesù disse: ogni cosa mi è stata data in mano del Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio è colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Quindi la nostra conoscenza del Padre dipende interamente dalla benevola rivelazione di Gesù. La nostra conoscenza è derivata e parziale, e a causa del nostro peccato è anche imperfetta. Però, nonostante questa conoscenza imperfetta, nonostante la peccaminosità dell'uomo, nel nostro testo possiamo notare un altro aspetto positivo della Chiesa di Efeso, cioè al versetto 6 dice così: tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, giusto? Che anche io detesto. Non sappiamo ovviamente chi erano i Nicolaiti, ma dal testo del capitolo 2, versetti 14-15, possiamo vedere che erano persone che persuadevano gli altri a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Cioè, erano persone che persuadevano a peccare liberamente. Interessante però in questo brano di notare che il Signore Gesù dice che Egli detesta questo comportamento. Quindi se il Signore Gesù detesta qualcosa, anche noi dobbiamo detestare quella cosa. Ogni peccato è abominevole agli occhi di Cristo. Allora anche noi dovremo odiare quello che Cristo odia. Dobbiamo odiare il peccato. Non dobbiamo avere parte alcuna col peccato. Dobbiamo odiare e separarci completamente dal peccato. Infatti il salmista che conosceva e amava Dio poteva dire: Signore, non odio forse quelli che ti odiano? Leggo del Salmo 139, versetti dal 21 al 25. Signore, non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto, le considero i miei nemici. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Cari fratelli e sorelle, è importante che ci impegniamo ovviamente nell'opera di Dio. È importante, importantissimo che abbiamo la vera dottrina e che non accettiamo dottrine sbagliate. È importante che odiamo il peccato, nonostante spesso il peccato è anche apprezzato dal mondo intorno a noi. È importante che abbiamo costanza e non ci stanchiamo, ma soprattutto è importante che conosciamo sempre di più il nostro Signore Gesù e che il nostro amore per Lui rimanga sempre ardente. Quindi, per avviarmi alla conclusione, rileggiamo l'ultimo versetto del nostro testo, Apocalisse 2, versetto 7. Dice così: chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Quindi in questo messaggio c'è anche una promessa, la promessa di prendere il cibo dell'albero della vita. Questo albero è il simbolo della vita eterna. Chi mangia da questo albero vivrà per sempre alla presenza di Dio. Ricordiamo però che nella Genesi gli uomini persero il diritto all'albero della vita e furono cacciati dall'Eden a causa del peccato. Ma coloro che sono in Cristo hanno nuovamente accesso all'albero della vita. Quindi questo messaggio è anche per te, caro amico, cara amica, che non credi ancora in Signore Gesù. Dio il Signore sta parlando al tuo cuore. Ascolta ciò che lo Spirito sta sussurrando al tuo orecchio. Non rifiutare Cristo. Credi in Lui, perché solo Cristo ha autorità su ogni carne. Solo Cristo può donare vita eterna. Quindi nessuno è più grande di Cristo anche in sapienza. Credigli, ammiralo, seguilo, perché in Lui sono nascosti tutti i tesori della scienza e della conoscenza. Amen.